Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Vediamo come il male vuol dominare nel mondo e che è necessario entrare in lotta contro il male. Vediamo come lo fa in tanti modi, cruenti, con le diverse forme di violenza, ma anche mascherato col bene e proprio così distruggendo le fondamenta morali della società.
Amici, ben trovati da Chiara Spoletini. Queste le parole del Santo Padre Benedetto XVI durante l'incontro conviviale con i membri del Collegio Cardinalizio che si è tenuto lunedì 21 maggio. Parole che vedono protagonista il male che vuole dominare il mondo. Male con il quale è necessario entrare in lotta, male perciò che va scovato e che spesso dichiara apertamente la sua presenza, confondendosi tra le diverse forme di violenza, altre volte però invece mascherandosi col bene, nascondendosi tra le fondamenta morali della società e così distruggendole, mascherandosi, camuffandosi e dunque vestendosi di altro. Maschera, dunque, è la nostra parola guida di oggi. Cari amici, oggi divaghiamo sulla parola maschera, mascherarsi, termine positivo ma anche negativo allo stesso tempo, da maschera, dall'oggetto che cela al verbo celante, dunque qualcosa che si sovrappone per nascondere qualcos'altro e poi successivamente trasformarlo, dunque. L'etimologia tra l'altro non è affatto rassicurante, viene infatti dal latino medievale masca, che significa strega, ed è un termine che ancora oggi viene usato in dialetto piemontese, che trova origine nell'antico tedesco e sta a significare appunto stregone, per poi col tempo trasformarsi in fantasma oppure anche larva, insomma qualcosa che ha un aspetto che incute paura, che confonde, che inquieta. Cari amici, oggi la nostra parola guida è maschera, ispirati dalle parole del Santo Padre Benedetto XVI che in occasione dell'incontro conviviale con i membri del Collegio Cardinalizio che si è tenuto lunedì 21 maggio ha ricordato che il male spesso può mascherarsi col bene, distruggendo così più facilmente e con maggior comodità le fondamenta morali della nostra società. Mascherarsi, abbiamo visto, termine particolare che nasconde al suo interno diversi significati, assumendo accezioni negative e positive allo stesso tempo. E se si parla di maschera è inevitabile pensare immediatamente al teatro, al principio del teatro, alle maschere del teatro greco, primo prototipo di amplificatore, maschera pesantissima in grado di nascondere tutto il viso dell'attore completamente, poi quelle fornite addirittura di peluria del teatro no giapponese fino a quelle parziali della commedia dell'arte cinquecentesca, per poi sparire definitivamente in quanto oggetto materiale e assumere un altro significato con Luigi Pirandello. La maschera a cui diventa invisibile, l'uomo la indossa metaforicamente scegliendo di porsi in un modo piuttosto che un altro nei confronti della società in cui vive e degli esseri umani che incontra nella sua vita. A questo proposito vi faccio ascoltare un frammento, un monologo proprio di Luigi Pirandello tratto da Non si sa come, dramma in tre atti del 1934 interpretato per noi da Arnaldo Ninchi. Il conte Daddi qui compie un delitto che tutti noi, in forma più o meno grave, abbiamo compiuto. Perché l'abbiamo fatto? Che cosa o chi ci ha spinto a farlo? Non sono stato io. C'è dunque un altro io dentro di noi e uno è nemico dell'altro e nel momento di colpire uno nasconde l'altro e prende il suo posto trasformandoci, mascherandoci da assassini.
Delitto innocente, come un sogno che ritorna. Tu capisci adesso? È per questo ritorno. Ritorno ad un sogno sepolto, rimasto sogno per tanti anni, anche per me. Non ricordi nella nostra infanzia di quel ragazzo di campagna che fu trovato morto all'alba, con la testa sfragellata, che tutto il sobborgo corse a vederlo e tu volevi che corressi anch'io. E io non volli. Io. E non si seppe mai chi l'avesse ucciso. Non lo seppi più nemmeno io, subito dopo averlo ucciso, capisci? Questo è orribile. E può avvenire. È avvenuto. Non sai come. Figurati, per una lucertola. Sì, ma anche perché non ho so neanche animo quella sera per quella strada di campagna in salita. Ti ricordi di Fox, il cane che aveva loro in campagna? Era con me. Avevo sotto braccio i libri di scuola stretti nella cinghia. Non avevo trovato in casa mia madre né nessuno. E avevo attraversato il sobborgo per salire sul poggio in campagna. Vedo tutto. Non volevo pensare. Volevo essere lieto. Sai i ciottoli che gli asinelli alle volte si prendono tra gli zoccoli e li fanno ruzzolare per un tratto e poi dove si fermano stanno? Diedi un colpo a uno con la punta della scarpa. Godi! Vola! L'erba che spunta sulle prode o a piede le muricce, certi lunghi fili d'avena impennacchiati che fa piacere brucare. Tutti i pennacchietti ti restano a mazzo nelle dita, si gettano addosso a qualcuno e quanti se ne attaccano, tanti mariti, se una donna prenderà, tante mogli, se un uomo. Io feci la prova su Fox. 7 mogli. Ma Fox, vecchio stupido, chiuse gli occhi e rimase senza capire lo scherzo con quelle 7 mogli addosso. Per dirti com'ero. A un certo punto non ebbi più voglia di andare avanti. Mi sentii stanco e seccato e mi tirai a sedere sulla muriccia a manca della strada. E di là mi mise a guardare nel cielo la luna, che cominciava appena ad avvivarsi d'un pallido oro nel verde del crepuscolo. La vedevo e non la vedevo, come le cose che mi vagavano nella mente, e l'una cangiava nell'altra, e tutte mi allontanavano sempre più dal mio corpo, lì, seduto, inerte, che non me lo sentivo più. La mia stessa mano, se l'avessi veduta posata sul ginocchio, mi sarebbe sembrata quella di un estraneo. Non ero più nel mio corpo, ma nelle cose che vedevo e non vedevo, il cielo morente, la luna che si accendeva, e là quelle masse cupe d'alberi che si stagliavano nell'aria fatta vana. E la terra solda, nera, zappata da poco, da cui esalava ancora quel senso d'umido corrotto nell'afa delle ultime giornate di ottobre, ancora di sole caldo. Ho tutto vivo qua, preciso. Vedo tutto come se ci fossi ancora. A un tratto, tutto assorto com'ero, chissà che cosa mi passò per le carni. Stolzai e istintivamente alzai la mano ad un orecchio. Sento stridere una risatina da sotto la muriccia. Un ragazzo della campagna si era nascosto là sotto, dalla parte della campagna. Aveva strappato e brucato anche lui un lungo filo d'avena, gli aveva fatto un cappio in cima e zitto zitto, con esso alzando il braccio, aveva tentato da capiarmi l'orecchio. Appena mi voltai risentito, subito col dito mi accennò di tacere e tese il filo d'avena lungo la muriccia, dove tra una pietra e l'altra spuntava il musetto di una lucertola a cui con quel cappio gli dava la caccia. Mi voltai a guardare ansioso. La bestiola, senza accorgersi, ne aveva infilato da sé il capo nel cappio lì appostato. Ma ancora era poco, bisognava aspettare che lo sporgesse un po' di più e poteva darsi che invece lo ritraesse se la mano che reggeva il filo d'avena tremolava e le faceva avvertire l'insidia. Forse era sul punto d'assaettarsi per evadere da quel rifugio divenuto una prigione. Attenti a dare a tempo la strada, questione d'un attimo. Eccola! E la lucertola guizzò come un pesciolino in cima a quel filo d'avena. Saltai giù irresistibilmente dalla muriccia. Ma quello, forse temendo che volessi impadronirmi della bestiola, roteò più volte in aria il braccio e poi la sbatté con ferocia sulla strona che si trovava lì tra gli sterpi. No! Gridai. Troppo tardi. La lucertola giaceva immobile su quella strone, col bianco della pancia al lume della luna. Ne provai un'ira grandissima. Avevo voluto anch'io che quella povera bestiola fosse presa, preso anch'io per un momento da quell'istinto della caccia che in tutti ha guattato. Ma ucciderla così, senza prima vederla da vicino, negli occhietti vivi, acuti fino allo spasimo, nel palpito dei fianchi, nel fremito di tutto il verde corpicciolo. No, era stato stupido e vile. E avventai con tutta la forza un pugno in petto a quel ragazzo, mandandolo a ruzzolare in terra tanto più lontano quanto più lui, così tutto squilibrato, indietro tentò di riprendersi per non cadere. Caduto, si rizzò inferocito. Ghermì un tofo di terra e me lo scagliò in faccia. Me ne stai accecato e con quel senso d'umido in bocca che più mi seppe di sfregio e mi imbestialì. Presi anch'io di quella terra e la scagliai. Il duello si fece subito accanito, ma lui era più svelto e più bravo e mi veniva sempre più addosso, avanzando con quei toffi di terra che se lo inferivano, percotevano sordi e duri e sgretolando, si erano come una grandinata dappertutto, in petto, sulla faccia, tra i capelli, agli orecchi e fin dentro le scarpe. Soffocato, non sapendo più come ripararmi e difendermi, furibondo mi voltai, spiccai un salto e col braccio alzato strappai una pietra dalla nuviccia. Qualcuno di là si ritrasse. Sarà stato Fox. Scagliata la pietra! D'un tratto, io non so come, da che tutto mi sbalzava davanti agli occhi, quelle masse d'alberi, in cielo la luna come uno striscio di luce. Ora più nulla, non si muoveva più nulla. Il tempo stesso e tutte le cose pareva si fossero fermati in uno stupore attonito attorno a quel ragazzo traboccato a terra. Ancora ansante, col cuore in gola, mirai esterrefatto, addossato alla buriccia, quell'incredibile immobilità silenziosa della campagna sotto la luna. Quel ragazzo che mi giaceva con la faccia mezzo nascosta nella terra, e sentii crescere in me, formidabile, il senso d'una solitudine eterna da cui dovevo subito fuggire. Non ero stato io. Io non l'avevo voluto, non ne sapevo nulla. E proprio come se non fossi stato io, proprio come se mi appressassi per curiosità, mossi un passo e poi un altro e mi chinai a guardare. Il ragazzo aveva la testa sfragellata, la bocca nel sangue colato a terra, nero, e una gamba un po' scoperta tra il calzone che si era ritirato e la calza di cotone. Morto, come da sempre.
Vivere la vita è una cosa veramente grossa. C'è tutto il mondo tra la culla e la fossa. Titolo un piccolo posto dove la sete era tanta, il fiasco era corto. E adesso vivi perché non avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente. Ma quando passerà, non ti ricorderai più niente. Non avere paura, qualcun altro si ricorderà di te. Ma la questione è: perché? Perché ha qualcosa che gli hai regalato? Oppure avevi un debito e non l'hai pagato? No. non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Non c'è cosa più triste di un padre che non ha amato. Giro tondo. C'è il momento di stare su e quello di cadere giù nel fondo. E allora avrai paura, perché a quella notte non eri pronto. Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe e sarai l'uomo più forte del mondo. Lei si truccava forte per nascondere un dolore. Lui si infilava le dita in gola per vedere se veramente aveva un cuore. Poi quello che non aveva fatto la società l'ha fatto l'amore. Guardali adesso come camminano leggeri senza un cognome. Bambino, esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.
Cari amici, bentornati da Chiara Spoletini. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi, la nostra parola guida è maschera. Più che altro il verbo che ne deriva, mascherarsi, nascondere qualcosa con qualcos'altro di diverso. E lo facciamo accompagnati dalle parole del Santo Padre Benedetto XVI, che in occasione dell'incontro conviviale con i membri del Collegio Cardinalizio, che si è tenuto lunedì 21 maggio, ha ricordato che è necessario entrare in lotta con il male che si manifesta nelle forme di violenza più cruente, ma ancora peggio, si nasconde, si maschera col bene, distruggendo così con più facilità le fondamenta morali della società. Termine dunque ambiguo, mascherarsi, che immediatamente fa pensare al carnevale, al divertimento, al colore, alla festa, al sorriso. Dunque, allo stesso tempo, però, è una parola che indica il nascondere qualcosa attraverso altro. È uno strumento che in qualunque caso nega comunque la verità. In nome del divertimento, dell'intrattenimento, della necessità di non farsi riconoscere. Il male si maschera da bene per colpirlo dall'interno. Mascherarsi dunque diventa terreno di ambiguità. Spesso chi gestisce la comunicazione si trova in questo spazio equivoco, in questa dimensione di incerta sincerità. Anche, per esempio, il giornalismo, soprattutto quando si confronta con temi delicati come la fede. A proposito di questo, lascio allora la parola ad Arianna Catti De Gasperi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Cari amici, bentrovati da Arianna Catti De Gasperi. Il libro che vi vorrei presentare oggi è un libro scritto a tre mani. I tre autorevoli autori: Giuseppe Costa, che è il direttore della Libreria Editrice Vaticana, Giuseppe Merola, sacerdote dell'Arcidiocesi di Capua, e Luca Caruso, giornalista vaticanista e non solo, hanno infatti deciso di unire le loro forze per presentare un'approfondita analisi dell'informazione religiosa, genere giornalistico che vede affiancate cronaca e fede. Il volume, dal titolo appunto Giornalismo e Religione, edito dalla Libreria Editrice Vaticana 2012, ci fa rivivere oltre 60 anni di informazioni sul fatto religioso in Italia, un'articolata lettura storica delle vicende, non soltanto ecclesiali, del nostro paese e del mondo, un quadro dei temi, problemi e argomenti che interessano l'insieme dell'informazione detta religiosa, i personaggi, le cronache, le tensioni, le emozioni, gli interrogativi, esattamente così come ha scritto Angelo Paoluzzi nella prefazione al volume. Il libro è stato presentato a Roma, nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, martedì 22 maggio di quest'anno. Oltre agli autori sono intervenuti anche Franco Sid e Luigi Ronzi Sballe, segretario e vice segretario della FNSI, Armando Torno del Corriere della Sera, Angelo Scelso, sottosegretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, e Vania De Luca, giornalista di Rai News 24. L'antologia raccoglie interviste ed articoli firmati da ben 63 giornalisti, vaticanisti ma non solo, che in un arco temporale di oltre 6 decenni si sono misurati con i temi della fede, della spiritualità, del mondo vaticano. Sono 152 gli articoli da quali emerge una profonda varietà stilistica e di pensiero, che denotano la ricchezza di prospettive e l'interesse suscitato da questo settore del giornalismo, fornendo una cronaca particolareggiata e avvincente di personaggi e anche di eventi. Ci sono inoltre anche 19 interviste a professionisti del giornalismo e della comunicazione, non solo italiani ma anche stranieri, che narrano appunto la loro esperienza professionale e offrono un panorama molto variegato di competenze ed opinioni. Il libro è anche impreziosito da un saggio sul fotogiornalismo religioso, redatto dal famoso fotografo Giovanni Chiaramonte, e da 2 inserti fotografici. Il primo presenta una selezione di prime pagine dei quotidiani riguardanti le elezioni dei papi, da Giovanni XXIII a Benedetto XVI. Il secondo, invece, una serie di fotonotizie sul tema religioso, che sono tratte dall'ANSA e dagli archivi di alcuni fotografi specializzati nel settore. Il libro dimostra che l'informazione religiosa ha diffuso una figura di professionista capace, che fosse esso laico o cattolico, in grado di offrire i motivi per rivendicare maggiore spazio comunicativo e che proprio ha richiamato il lettore non solo a capire, ma anche a condividere. Questo infatti era l'obiettivo dei documenti conciliari e post-conciliari sulle comunicazioni sociali. Amici, vi ricordo dunque ancora il titolo di questo volume, che è Giornalismo e Religione, a cura di Giuseppe Costa, Giuseppe Merola e Luca Caruso, edito dalla Libreria Editrice Vaticana 2012.
Ringrazio Arianna Catti De Gasperi per questa interessante novità libraria. Cari amici, io per oggi vi saluto e vi lascio in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.